Black holes.
Black holes. Black holes.
Buchi neri del palinsesto di blackout
che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.
Vogliamo tutto. Say you want a revolution. Well, you know. We all want to change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright.
Una sera uscivo dalla Fiat e vedo uno studente che mi fa: vuoi venire a una riunione lì al bar? Io decido che mi va e gli dico: va bene, che ci vado. Ma sì, che cazzo, non c'ho niente da fare, mi vado a vedere questi stronzi che vogliono, che dicono. Li vedevo tutti i giorni questi studenti e li giudicavo stronzi. Non sapevo neanche quello che dicevano, non leggevo nessuno dei loro volantini. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. C'erano allora gli scioperi, quelli fatti dal sindacato. Erano quelli che volevano la seconda categoria per i gruisti e i carrellisti. C'erano questi scioperi dentro, c'erano alcune linee, quelle della 124, che stavano ferme. Gli operai giocavano a carta, a soldi o a scommesse. Leggevano o stavano lì fermi perché non arrivavano i pezzi. Stavano ferme due o tre linee. Quando uscivo vedevo gli studenti che davano i volantini e parlavano di questo sciopero, ma a me la cosa non mi interessava. Allora vado a quella riunione, lì al bar di fianco, a Mirafiori. Conosco Mario e degli studenti e gli dico che sto in officina. Conosco anche altri operai e Raffaele, uno della 124, che vedevo che veniva tutte le sere alle riunioni. Lui diceva che conosceva un'ottantina di compagni che erano disposti a fermarsi quando diceva lui. Cazzo, mi dicevo io, a me mi conoscono tutti quanti, ma nessuno è disposto a fermarsi quando dico io. Allora gli dico, se tu conosci questi 80 compagni, possiamo fermarci quando vogliamo. Possiamo fermarci anche domani. Non lavoriamo più, cominciamo a lottare da domani. E Mario e gli altri studenti stavano con le orecchie tese a sentire quello che dicevamo io e questo Raffaele. Poi si decide di fare un volantino per domani in cui diciamo di fare la lotta e di fermarci. Non lo so su che cosa doveva essere quel volantino, sulla seconda categoria, non lo so. O mi sembra che volevamo i soldi della mensa. Alla Fiat non c'è la mensa e volevamo i soldi della mensa che ci avevano promesso. Doveva essere più o meno una cosa del genere. Come in tante fabbriche, la Fiat, per mangiare ci portavamo il baracchino. E io dicevo che la mezz'ora del mangiare ce la dovevano pagare, perché anche quella mezz'ora lavoravamo. Perché mentre stai lavorando suona la sirena, e allora tu ti metti a correre, fai le scale, arrivi nel tuo corridoio, arrivi nel tuo spogliatoio, arrivi al tuo armadietto, prendi la forchetta, il cucchiaio, il pane, corri, vai dove sta il tuo baracchino, che ce ne stanno 2000, prendi il tuo baracchino, arrivi al tavolo, parli, mangi, salti su, scappi giù, corridoio, spogliatoio, armadietto, posi un'altra volta la roba, corri giù, mezz'ora, eccoti un'altra volta nell'officina. tutto di corsa, mentre vai e mentre torni in officina, sennò non ce la fai. Questo è lavoro, mica intervallo. È produttivo sto fatto. Comunque sento Raffaele, che lui dice che poteva bloccare 80 compagni. E gli dico che ci diamo l'appuntamento domani, lui con i suoi e io con i miei. Che io non avevo nessun seguito. Comunque, pensiamo, vediamo. Se mi seguono, io ci provo. Ci vediamo con i miei e con i tuoi, dico a Raffaele. Ci vediamo al terminale delle linee e lì facciamo un'assemblea, un corteo. E minacciamo di morte e di impiccagione tutti i ruffiani, i crumiri e i fuorilinea. Li minacciamo e così facciamo i cortei e ci mettiamo a gridare e a cantare. Vediamo un po' che cazzo combiniamo, poi forse ce ne usciamo anche fuori dall'officina. Insomma, lottiamo, domani non si lavora. Va bene, dicono tutti. Allora facciamo questo volantino, domani all'una li distribuiamo davanti ai cancelli. Poi quando siamo dentro parliamo coi compagni negli spogliatoi. Il giorno dopo cominciamo a distribuire il volantino davanti alla porta insieme agli studenti. Mario aveva fatto un cartello, non so cosa c'era scritto sopra, potere operaio o la classe operaia è forte, questa roba qua. Allora io mi metto a fare l'agitazione fuori dalla porta. Compagni, noi oggi ci dobbiamo fermare, perché ci siamo rotti il cazzo di lavorare. Avete visto il lavoro com'è duro, avete visto com'è pesante, avete visto come fa male. Vi avevano fatto credere che la Fiat era la terra promessa, che era la California, che ci eravamo salvati. Io ho fatto tutti i lavori, il muratore, il lavapiatti, lo scaricatore, tutti li ho fatti, ma il più schifoso è proprio la Fiat. Io quando sono venuta alla Fiat credevo che mi sarei salvato. Questo mito della Fiat, del lavoro Fiat. Invece è una schifezza, come tutti quanti i lavori, anzi è peggio. Qua ogni giorno ci aumentano i ritmi, molto lavoro e pochi soldi. Qua pian piano si muore senza accorgersene. Questo significa che è proprio il lavoro che è schifoso, tutti i lavori sono schifosi. Non c'è lavoro che va bene, è proprio il lavoro che è schifoso. Qua oggi se vogliamo migliorare non dobbiamo migliorare lavorando di più, ma lottando e non lavorando più, solo così possiamo migliorare. Uè, ci riposammo un poco oggi, ci nimmo a fare una giornata di festa. Parlavo in dialetto perché erano tutti napoletani, meridionali, che così capivano tutti, perché lì la lingua ufficiale era il meridionale. Poi entriamo dentro e mentre entriamo dentro mi viene in mente una cosa. Mi faccio dare il cartello da Mario, non so neanche che cazzo ce l'ha scritto sopra di preciso. Mi viene uno sprazzo di fantasia, adesso entro nella Fiat col cartello. Entro col cartello in una mano e il tesserino nell'altra. Perché per entrare bisogna mostrare il tesserino, se sei dipendente o no. Sennò chissà che cosa ci puoi andare, ci può andare dentro un bandito o uno che vuol mettere una bomba. Il primo guardiano mi guarda sorpreso a bocca aperta. È la prima volta in vita sua che vedo un cartello dentro la Fiat passare i cancelli legalmente col tesserino Fiat in mano. Il capo dei guardioni mi viene incontro e dice: lei si fermi. Dice a me: sì, cosa fa con questo cartello? Con questo qua faccio io. Lo tengo esposto. Ma non sa che non si può entrare coi cartelli. E dove sta scritto? Nei regolamenti non c'è questo fatto che non si può entrare coi cartelli, perciò io entro. No, non si può entrare. Ma allora questo è un arbitrio che non si può entrare, lo stai dicendo tu adesso qua. Io invece entro. Questo cartello mi piace e me lo porto appresso. Non si deve entrare con cose che non c'entrano con il lavoro. Allora perché quello lì entra col Corriere dello Sport? Che cazzo c'entra il Corriere dello Sport col lavoro e con gli operai? Questo cartello qua almeno interessa agli operai, quel giornale lì non interessa a nessuno. Non me ne frega, lei venga con me. E io gli dico: se lo poso il cartello posso entrare? Sì, posi il cartello. Guarda che io lo poso qua fuori dal cancello, eh? Così va bene. Entro dentro. Mi chiama ancora il capo dei guardiani. Lei venga con me. Ma dove? Io devo andare a lavorare. Venga con me. Allora io lo prendo per la cravatta e gli dico: ma vieni tu invece con me. Lo trascino un po' e poi gli tiro un calcio nei coglioni, un calcio nella pancia e lo butto per terra. Dico: non cagatemi il cazzo. Oggi si fa la lotta, andate tutti a fanculo, tutti quanti. Tutti gli operai che entravano facevano un boato come quelle tribù arabe. Tutti quanti che mi applaudivano. Poi dicono: scappa dentro, che sennò ti individuano. Scappai dentro e andai nello spogliatoio. Compagni, oggi si fa la lotta. Adesso andiamo tutti a fare un grande casino. Quanti si sbiancarono in faccia. La cosa era troppo provocatoria per loro. Non avevano mai fatto delle lotte. Lì il sindacato non si faceva vedere mai. Pensavano: questo qua da dove sbuca fuori, questo pazzo che dice che dobbiamo fare la lotta. Comunque io li aspettavo ancora sotto le scale. Oggi si deve fare la lotta. Ma come facciamo? Ce ne scendiamo giù e al posto di andare nelle linee facciamo tutti un gruppo in fondo ai terminali. Ma questi qua non ci andavano. Erano frustrati, erano bloccati, non capivano e andavano tutti alle linee perché ci avevano la nevrosi. Cos'è la nevrosi? Ogni operaio Fiat ha un numero di cancello, un numero di corridoio, un numero di spogliatoio, un numero di armadietto, un numero di officina, un numero di linea, un numero di opzioni da fare, un numero di pezzi di macchina da fare. Insomma, è tutto numeri. La sua giornata alla Fiat è tutta articolata, organizzata da questa serie di numeri che si vedono e da altri che non si vedono. Da una serie di cose numerate e obbligate. Stare lì dentro significa che come tu passi il cancello devi fare così col tesserino numerato, poi devi fare quella scala numerata girando a destra, poi quel corridoio numerato e così via. Alla mensa, per esempio, automaticamente gli operai si scelgono i posti da sedere e i posti rimangono quelli per sempre. Mica si è organizzati lì alla mensa che tutti si devono sedere sempre allo stesso posto, ma di fatto va a finire che ti siedi sempre allo stesso posto. Cioè è veramente un fatto scientifico, questo è anche un fatto strano. Io ho mangiato sempre alla stessa sedia, allo stesso tavolo, con le stesse persone, senza che nessuno ci avesse mai messo insieme. Allora questo significa, secondo me, la nevrosi. Non so se si può dire nevrosi per questa cosa qua, se è la parola esatta, ma per stare lì dentro devi fare questo, perché sennò neanche ci stai lì dentro, sennò non lo fai. Questi qua con cui avevo parlato di fare la lotta non sapevano che cazzo fare. La proposta che gli facevo io non la capivano immediatamente. Intuivano che doveva essere giusto quello che io gli proponevo, ma non sapevano come realizzarlo. Non capivano che l'importante era solo di fare casino tutti insieme. Io mi incazzai. Non perché venivo licenziato per quello che avevo fatto, perché infatti già mi volevo licenziare da solo, cercavo solo la scusa. Erano 3 mesi che stavo alla Fiat e non ne potevo già più. Non mi potevo più sopportare come operaio o come lavoratore. Era maggio, c'era già caldo e volevo tornare giù a casa a farmi bagno. No, non mi incazzai perché venivo licenziato. Quello era sicuro, ma non me ne fregava niente. Ero facilmente individuabile così com'ero. Avevo i baffi, avevo le scarpe bianche, la camicia blu e il pantalone blu. Ero facilmente individuabile. E stavo così com'ero entrato nell'officina, senza travestirmi. Cioè, senza prendere dallo spogliatoio le scarpe vecchie, il pantalone vecchio, la maglia vecchia, senza cambiarsi come si faceva sempre. Ero entrato così come stavo fuori sulla strada, con le scarpe bianche, pulito e tutto acchittato. Ero entrato così dentro l'officina proprio deciso a non lavorare. Ero incazzato invece perché non ero riuscito a convincere gli altri. Mi vado a prendere una coca all'automatico e me la bevo e arrivo in ritardo alla linea di montaggio. Perché ci si deve arrivare sempre prima alla linea, mai dopo. E trovai già lì il capo con un altro capo, tutti quanti, lì che mi guardavano. E c'era il fuorilinea al mio posto. Arrivo lì e il capo dice: guardi che lei sta rompendo le scatole, qua si arriva in orario, adesso le do mezz'ora di multo. Gli dico: ma fai che cazzo vuoi, tu mi hai rotto le scatole, me le hai rotte tu e la Fiat, vai a fare in culo, sennò ti tiro qualcosa in testa, fatevele da voi queste zozze macchine di merda, a me che me ne frega. E tutti gli operai che stavano lì intorno mi guardavano, io gli dicevo: ma siete degli stronzi, voi siete degli schiavi. Qua bisogna picchiarli a sti guardioni, a sti fascisti. Che cazzo sono sti insetti? Sputiamogli in faccia e facciamo quello che vogliamo. Qua mi sembra il servizio militare. Fuori dobbiamo pagare se entriamo in un bar, dobbiamo pagare nel tram, dobbiamo pagare la pensione, tutto dobbiamo pagare. E qua dentro ci vogliono comandare. Per 4 soldi che non servono a un cazzo, per un lavoro che ci fa crepare e basta. Ma siamo impazziti. Questa è una vita di merda, sono più liberi quelli che stanno in galera di noi. Qua, incatenati a queste macchine schifose che non ci possiamo mai muovere, coi secondini tutti intorno. Ci manca solo che ci frustino. Comunque cominciai a lavorare di malavoglia perché volevo lottare. Volevo fare qualcosa, stare lì non mi andava. Mentre ero così sento da lontano le urla. Le officine delle carrozzerie sono dei capannoni grandissimi che non si vede in fondo, dove c'è un rumore grandissimo e non si sente la voce umana. Per parlarsi tra loro gli operai devono urlare sempre. Sentivo dei casini, delle urla e mi dico: questi sono i compagni che cominciano a fare il corteo. Che non si capiva dov'era e neanche si vedeva. Io abbandono il posto di lavoro, attraverso tutte le linee, le taglio in mezzo lì dove stanno tutte le altre macchine e vado dai compagni. Arrivo e anch'io mi metto a urlare insieme a loro. Ma urliamo le cose più strane, che non c'entrano un cazzo. Le urlavamo per fare un momento di rottura, urlavamo Mao Zedong, Ho Chi Minh, potere operaio e altre cose che non erano legate a niente lì, ma che ci piaceva di dirle. Cose come: viva Gigi Riva, viva il Cagliari, viva la fica, urlavamo. Volevamo urlare delle cose che non c'entravano niente con la Fiat, con tutto quello che dovevamo fare lì dentro. Per questo tutti quanti, gente che non sapeva per niente chi era Mao o Ho Chi Minh, gridavano Mao e Ho Chi Minh, perché non c'entrava un cazzo con la Fiat e gli andava bene. E cominciamo a fare un corteo, eravamo un'ottantina di operai. Man mano che il corteo passava tra le linee si ingrandiva di dietro. A un certo punto arriviamo in un posto dove c'erano dei cartoni, li strappiamo e col gesso ci scriviamo: compagni, uscite dalle linee, il vostro posto è con noi. Su un altro scriviamo: potere operaio, e su un altro ancora: ai lecchini il lavoro, agli operai le lotte. E andiamo avanti con questi 3 cartelli. Il corteo cominciò a ingrandirsi e arrivarono i sindacalisti. I sindacalisti era la prima volta che io li vedevo in vita mia dentro la Fiat. Cominciano i sindacalisti: compagni, non bisogna lottare adesso. Le lotte le faremo in autunno insieme al resto della classe operaia, insieme a tutti gli altri metalmeccanici. adesso significa indebolire la lotta. Se ci scontriamo adesso, come faremo poi a ottobre? Noi gli diciamo, le lotte bisogna farle adesso perché è ancora primavera e c'è ancora l'estate davanti. A ottobre ci serviranno i cappotti, le scarpe, ci servirà pagare il riscaldamento nelle case, i libri dei figli per la scuola. Per cui l'operaio non può lottare d'inverno, deve lottare d'estate. Perché d'estate può dormire pure all'aria aperta, d'inverno no. E poi lo sapete che è in primavera che la Fiat ha più richiesta di produzione. Se fermiamo adesso, freghiamo la Fiat, che a ottobre non gliene frega più niente. I sindacalisti cominciano a fare capannelli, a dividerci e a separare il corteo. Noi in una ventina facciamo un altro corteo in un altro posto e recuperiamo altri compagni. Dopo 2 ore riusciamo a bloccare tutte le linee. Proprio allora arriva il capo delle carrozzerie, il colonnello. Lì eravamo all'officina 54, ma si erano fermate tutte quante le linee perché eravamo andati anche nelle altre officine delle carrozzerie e le avevamo fatte fermare tutte. Arriva il colonnello e come arriva lui si apriva lo spazio fra gli operai, tutti rientravano nelle linee di fretta. Eravamo rimasti lì solo in 15 con i cartelli in mano. Allora io decido che questo è il momento di affrontarlo, perché se no ci sputtaniamo proprio. Lui avanza verso di noi e io avanzo verso di lui col cartello dritto verso la sua faccia. Glielo pianto a mezzo metro dal naso e lui lo legge. Non mi ricordo quale cartello e cosa c'era scritto, ma neanche mi interessava. A me interessava solo che lui se ne andasse a fare in culo, fargli capire che non c'era niente da fare con noi. Lui vede che io non me ne andavo via e che mi ero piazzato proprio lì davanti a lui e dice: ma questi cosa sono? Dei cartelli per la verdura? Siamo al mercato? E no, dico io, sono cartelli che vanno contro gli interessi dei padroni, perciò li abbiamo fatti. Poi lui si mette a fare capannello, l'ingegnere delle carrozzerie con gli altri operai. E c'era intorno all'ingegnere un 500 operai che dicevano sempre sì con la testa. Lui parlava e gli operai dicevano sì. Gli altri capannelli li facevano i sindacalisti sulle altre linee delle carrozzerie e noi eravamo rimasti un gruppetto di 15 compagni isolati. Allora dico: compagni, qua bisogna intervenire, perché sennò qua ci isolano e ci fanno il culo. Dobbiamo intervenire dove sta parlando l'ingegnere, perché lì è il pesce più grosso. Se riusciamo a mandare a fare in culo l'ingegnere davanti agli operai, recuperiamo tutto. Se spacchiamo la gestione capitalistica di questo capannello, siamo a posto, qua abbiamo vinto. Abbiamo vinto la lotta oggi. Ci avviciniamo, l'ingegnere parlava e io dico: posso intervenire anch'io in questa discussione? Lui fa: prego, parli pure, che cosa ha da dire? Ho da dire solo una cosa: lei quanto prende di premio di produzione? Questi sono fatti che non gli interessano, fa l'ingegnere. Eh no, e mi interessa sì invece. Mi interessa perché noi di premio di produzione prendiamo massimo, ma non lo so neanche quanto prendo io. Io non la guardo mai la busta paga, cosa c'è scritto. La paga base, il cottimo, l'indennità, quelle cose lì. Prendo solo i soldi senza leggerla, perché non mi interessa leggerla, mi interessano i soldi. Lei col mio lavoro si fa i milioni e poi dice che non mi deve interessare. Se lei fa i soldi perché il premio di produzione aumenta con l'aumento della categoria, cioè se sei un fuorilinea, un capo, un gran capo, se sei Agnelli, Agnelli evidentemente il massimo premio di produzione è suo. Mi voltai verso gli operai. Lo sapete voi quanti soldi si piglia questo qua come premio di produzione? Lo sapete perché non me lo vuole dire. Allora il colonnello interviene e dice: ma lei lo sa che io ho studiato, che sono un ingegnere? No, non lo so, rispondo io. Ma lei lo sa che anche a noi non ce ne frega un cazzo che lei ha studiato, che non gli riconosciamo nessun diritto su di noi. Oh, ma lei le hanno insegnata l'educazione ai suoi genitori? No, non me l'hanno insegnata, perché a lei gliel'hanno insegnata. E poi lei ha fatto il militare. Non ho fatto il militare io, perché cosa c'entra la famiglia e il militare? C'entra, perché le famiglie devono insegnare l'educazione a rispettare le persone più istruite. E se lei avesse fatto il militare, avrebbe capito che dappertutto c'è un'organizzazione che va rispettata. Chi non rispetta questa organizzazione è un anarchico, un delinquente, un pazzo. Può darsi che io sono un pazzo, ma c'è il fatto che a me non mi piace lavorare. Ecco, strilla lui. Avete sentito? Avete sentito? A tutti quelli che fanno sciopero non gli piace lavorare. E allora dico io, perché tutti questi qua, invece di mettersi le linee a lavorare, preferiscono starsene qua a parlare con lei? Si vede che anche a tutti questi non gli piace lavorare. Basta una cosa qualsiasi, basta che trovano una scusa anche di stare a sentire qualcuno che parla pur di non lavorare. All'operaio non piace il lavoro, l'operaio è costretto a lavorare. Io ci sto alla Fiat, non perché mi piace la Fiat, che non c'è un cazzo che mi piace della Fiat. Neanche le macchine che facciamo mi piacciono, e non mi piacciono neanche i capi e neanche lei mi piace. Ci sto perché ho bisogno dei soldi della Fiat. Secondo me lei ci starà ancora per poco qua dentro, fa il colonnello. Ho saputo che è stato picchiato un guardiano fuori. Se scopro chi è stato, gliela faccio pagare cara. Non deve andare molto lontano per scoprire chi è stato, dico io. Gli indovinelli a me non mi sono mai piaciuti. Lo so che lei me la farà pagare cara, ma non me ne frega niente. Ho picchiato quello lì e piccherò ancora qualcun altro stasera. Quello sente odore di botte e subito scappa via da mezzo a noi gli operai. Però noi 15 ci eravamo messi davanti a lui e dietro a di lui e stavamo tutti con gli altri operai. Scappa via, ma prima mi domanda: lei come si chiama? Gli dico il mio nome e cognome, il nome del mio capo, che sono dell'officina 54 della linea della 500 e che sto sempre a disposizione. Gli dico tutto così per far vedere che non lo temo. Vedrà che gliela farò pagare. Ma vaffanculo, va, vattene via, brutto stronzo, un'altra volta me la farai pagare. Se ne va, e come se ne va gli operai, ma tutti quanti, un urlo, e tutti applaudire. Sei un dio, gli hai fatto un culo così, quello è uno stronzo, veramente, quello ci voleva prendere in giro a tutti. Va bene, dico io, questa l'abbiamo fatta, ma adesso dobbiamo fare il corteo. Dobbiamo fare un casino che non finisce più, dobbiamo spaccare tutto qua dentro. E picchiavamo a calci contro i cassoni del materiale per fare rumore, un rumore cupo, violento, e per 2 ore a fare questo casino. Poi ogni tanto facevamo delle assemblee, una volta a nord della linea, una volta a sud. Le tagliavamo a zigzag gridando tutti insieme: più soldi e meno lavoro, oppure vogliamo tutto. Salivamo e scendavamo le linee e facevamo le assemblee. Tutto questo fino alla sera. Poi sono uscito fuori. Sono uscito fuori e lì c'erano tanti operai, anche gli studenti. C'erano davanti al cancello tutti i compagni che parlavano della lotta. C'erano lì compagni che dicevano che avevo fatto bene a menare i guardioni, che quel giorno era stata una grossa lotta, una grossa soddisfazione. E abbiamo fatto la riunione, poi, e tutte queste cose qua. Sono venuti in massa gli operai nel bar, tanti che non ci si entrava. E lì ho conosciuto anche Emilia e Adriano e tutti questi compagni qua. Eravamo tanti quella sera che si decise di fare poi l'assemblea all'università. E quello fu l'inizio delle grandi lotte alla Fiat. Era stato il 29 maggio, mi sembra di giovedì.
Il palinsesto di Blackout.